profit.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 6 minuti di giovedì 19 marzo, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione la nostra newsline, in apertura uno sguardo al meteo con Francesco Pasi dall'AMA quest'oggi, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, andiamo all'evoluzione della giornata di oggi anche con uno sguardo naturalmente verso, diciamo, il finale della settimana.
Certo. Diciamo che la perturbazione che ci ha interessato ieri si allontana e quindi abbiamo bel tempo oggi e domani, caratterizzato ancora però da flusso di correnti orientali a tratte anche moderate e più fresche, anche se le temperature per oggi, complice il sole, nel pomeriggio tenderanno ad aumentare. Avremo un po' più freddo invece domani mattina, soprattutto nelle zone riparate dal vento, le zone interne, dove le temperature potranno scendere sotto ai 2-3 gradi. Quindi oggi e domani tempo buono, la giornata di sabato invece vedrà un parziale aumento della nuvolosità senza piogge, mentre domenica il tempo rimarrà buono. Quindi siamo entrati in una fase con tempo più stabile, caratterizzato dall'alta pressione.
Bene, grazie per questa sintetica ma positiva, possiamo dire, previsione per oggi e i prossimi giorni, poi ulteriori particolari anche per il weekend domani e nel collegamento domenicale con Jimmy Tranquillo. Grazie a Francesco Pasi dall'AMA, una breve pausa e torniamo con voi.
Dal 19 al 21 marzo torna Magnetica, incontri di musica elettronica. 3 giorni di concerti, talk e workshop dedicati alla sperimentazione all'Auditorium Centro Rogers di Scandicci. Voce, algoritmi, audiovisione. Con alcuni tra i maggiori artisti e performer della scena contemporanea dall'Italia e dall'estero. Magnetica è un progetto di Tempo Reale. Programma su temporeale.it.
Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 22 marzo alle 11 Giovanni Cocconi parla de La banalità del male di Hannah Arendt.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20:45 grande festa al Tenax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliata a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30. Ascolta Controradio e poi tutti al Tenax a festeggiare.
Toscana Produzione Musica presenta la 5ª edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Domenica 22 marzo alle 19, Joachim Kuder, musicista statunitense in dialogo con il chitarrista Adriano Viterbini, per un concerto che spazia dal folk al roots e al soul.
Controradio.
Alle 8:10 minuti iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie, anche se, come avete sentito dagli spot che vanno in onda in queste ore, ci avvicinano all'appuntamento del 31 marzo, è scattato un altro conto alla rovescia, quello del compleanno proprio di martedì 31 di Controradio, i suoi 50 anni, l'avvio poi delle iniziative, ma soprattutto Controradio si racconta questa maratona radiofonica con voi, con le vostre voci e con le voci di chi ha attraversato, vissuto la radio in questi questi 50 anni. Martedì a partire dalle 7 del mattino fino alle 19.30 e poi ci riverseremo tutti e tutte al Tenax, ma avremo modo di parlarne. Andiamo alle notizie sulle prime pagine di oggi e sul nostro sito controradio.it. L'IRPET con il presidente della regione ha fatto il punto sulle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente rispetto alla Toscana, guerra, 110.000 lavoratori a rischio, l'apertura del Corriere, PIL giù e inflazione su, se il conflitto in Iran continuerà a lungo, le previsioni IRPET sulla Toscana, in bilico la redditività di 15.000 imprese, per le famiglie un aggravio dei costi di 768 euro l'anno, l'esposto del Codacons. Ma sui contenuti di questa analisi dell'IRPET sentiamo lo stesso presidente Gianni e il direttore dell'Istituto Scicloni ai microfoni di Sandra Salvato.
Innanzitutto il mio appello alla pace, a relazioni che possano abbassare il livello di scontro bellico, è forte perché ce lo dice la nostra economia. E è bene chiarire che dopo 20 giorni con IRPET abbiamo calcolato che continuando di questo passo l'inflazione sale, sicuramente già quello che è accaduto finora determinerà una crescita dell'1% dell'inflazione, scende il PIL, il prodotto interno lordo di Toscana destinato solo per quello che è accaduto finora a scendere dello 0,3%, coinvolge con i loro rapporti diretti un'economia di 15.000 imprese e di 111.000 lavoratori, porta a una media nel reddito della famiglia annuo di 768 euro di media in meno. Ecco che i riflessi della guerra non possono essere visti solo per quello che sono le informazioni televisive, gli scontri che da un punto di vista etico ci stanno coinvolgendo tutti, ma sul piano economico il salasso è forte.
È chiaro che questa ondata di rincari dei beni energetici colpisce le imprese più energivore, quelle che quindi hanno un più alto intensità di utilizzo dell'energia, quindi trasporti, logistica, chimica, gomma, industrie alimentari, 15.000 imprese, circa 5 imprese ogni 100 che quindi rischiano per effetto di questi rincari.
E veniamo alla Repubblica, anche d'apertura l'allarme di Gianni, con la guerra a rischio 15.000 imprese toscane e i risultati e la sintesi dello studio dell'IRPET. E poi per la politica un'intervista a Dario Nardella, città svenduta, basta con i Savonarola, chi investe porta lavoro. Questo un virgolettato dell'intervista realizzata all'ex sindaco, ora deputato, eurodeputato PD, che esce allo scoperto e rilancia, parla di una polemica autoreferenziale e ingenerosa, emerge, dice, un disprezzo ideologico degli investitori come fossero banditi o appestati. La fotonotizia riguarda invece le piste ciclabili dopo l'incidente mortale avvenuto lunedì scorso in Viale Gramsci, viaggio sulle piste ciclabili tra cantieri, slalom e strettoie, fotonotizia che ritroviamo anche sulla Nazione e anche il viaggio, questo percorso a ostacoli, il titolo bici e viali, la nostra prova in sella alla paura tra interruzioni, ostacoli e caos. Marco Cavorso, da anni in prima linea per la sicurezza, dice spazi stretti e troppi rischi. Questo appunto alla luce dell'episodio di cronaca e della morte del 78enne ciclista che vi abbiamo raccontato, anche poi con le valutazioni, oltre naturalmente al cordoglio dell'amministrazione e dell'assessore Giorgio, rispetto a una situazione delicata e complessa dei cantieri, ma un presidio della Polizia Municipale a ridosso di quell'incrocio in concomitanza proprio con i plessi scolastici della zona. Però questo non convince, o quantomeno non basta, a Giulia Fontana, rappresentante della scuola media Carducci, che ai microfoni di Domenico Guarino nella newsline di ieri sera ha sintetizzato come i suoi allarmi, in rappresentanza poi dei genitori anche del plesso, siano stati inascoltati rispetto alla pericolosità dell'aria. Sentiamo un estratto dell'intervista.
Io per l'incidente di cui stiamo parlando è sicuramente il risultato di una combinazione di fattori di rischio prevedibili di cui sono stati trascurati nel tempo. Io è da fine del 2024 che denuncio e segnalo la pericolosità di quel tratto. C'è stata anche una raccolta di firme da parte dei genitori della scuola media Cartucci per la messa in sicurezza dei due attraversamenti del viale, fronte scuola. La polizia non dovrebbe guardare il traffico, ma lo dovrebbe dirigere, perché in quel punto non si capisce come e quando si deve fermarsi e ripartire con la macchina, perché i semafori sono anche troppo bassi, e come e quando attraversare a piedi. Io chiedo alle autorità competenti, che erano ben informate della situazione, e questa tragedia era prevedibilissima, che è necessario una pattuglia locale H12, ed è un anno e mezzo che lo sto ripetendo.
Le 8:16, intervista integrale che ritrovate in podcast su controradio.it, così come l'aggiornamento sul caso Cocci. Il titolo lo riprendiamo dalle pagine interne della Nazione di Prato. C'è un'altra inchiesta, ricatto a luci rosse contro Cocci, chiuse le indagini su Poggianti, Belgiorno indagato in altro filone. L'ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Empoli è accusato di revenge porn, diffamazione e violenza privata. Aperta una nuova inchiesta sui complici, che andrebbe nella direzione della massoneria. La procura ha chiuso le indagini sulle lettere anonime a sfondo sessuale minatorie inviate fra il settembre 2024 e lo stesso mese del 2025 a esponenti politici e testate giornalistiche, per danneggiare l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Tommaso Cocci. Un'indagine che si interseca con un'altra, ma sentiamo i particolari dall'aggiornamento che ci ha fatto in diretta nelle scorse ore Giorgio Bernardini.
La procura di Prato intanto ha chiuso le indagini sul presunto ricatto a luci rosse ai danni dell'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale pratese, l'avvocato Tommaso Cocci, l'ex vicepresidente del consiglio di Empoli Andrea Poggianti, anche lui ex Fratelli d'Italia, accusato di diffamazione e diffusione illecita di materiale intimo nei confronti del suo ex collega di partito. Ci racconta tutto in diretta Giorgio Bernardini. Che succede, Giorgio?
Buonasera Domenico, succede che si tratta di una vicenda di indagine, che è una vicenda che attraversa in maniera trasversale la politica pratese, anche se nasce dagli ambienti ovviamente del centrodestra e di Fratelli d'Italia, ex Fratelli d'Italia, perché molti dei protagonisti sono oramai ex di quel partito, però in realtà si capisce molto bene che è proprio la vendetta politica che muove in realtà molte delle cose che gli succedono. Sarai distrutto a fuoco lento, c'era scritto in una delle tante lettere minatorie che un anno fa avevano raggiunto Tommaso Cocci, che lo ricorderete è un ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ecco, secondo la procura, che ha appena concluso le indagini, come dicevi, a confezionare quelle lettere, insomma, con delle azioni e foto Z, sarebbe stato l'ex vicepresidente del consiglio comunale di Empoli Andrea Poggianti, anche lui, come vi dicevo, in passato di FD e ora non c'è più. Però ecco, in realtà la procura ipotizza che lui abbia avuto dei complici nel fare tutto questo, anche se ancora in questo momento non sono individuati. Va aggiunto subito che è stata stralciata la posizione di Claudio Belgiorno, l'altro ex consigliere di Fratelli d'Italia che era finito in questa vicenda, che era sospettato appunto delle cose che stiamo raccontando e delle accuse che la procura ha mosso rispetto a questa vicenda di revenge porn, ma anche di vendetta politica. E poi va sottolineato che proprio la procura individua nell'azione di Poggianti e dei suoi eventuali complici qualcosa di più, diciamo così, grande rispetto alla semplice vendetta personale. Perché diciamo nelle lettere compaiono dei riferimenti che fanno sostanzialmente riferimento anche all'area politica di Chiara Laporte e di Giovanni Donzelli, quindi insomma le accuse sono diverse. Ultima cosa importante da dire è che sempre nelle lettere ci sono dei riferimenti importanti alla loggia Sagittario, una loggia massonica di cui Cocci era segretario, e per questo appunto la procura ha sequestrato gli elenchi degli iscritti alla gran loggia degli Alam, tuttora insomma al vaglio degli investigatori, carte che riguardano anche il maestro venerabile, l'ex maestro venerabile Riccardo Mateini Bresci, ricorderete il suo nome perché è finito nell'inchiesta per corruzione con appunto Ilaria Bugetti anche protagonista. Quindi come vedi una vicenda che diventa trasversale.
Questo per quanto riguarda gli aggiornamenti. Naturalmente seguiremo il fronte, i più fronti giudiziari che ha messo in luce anche Giorgio Bernardini con questa diretta. Ci arrivano dei messaggi al 342-8104-111. Ci chiedete riferimenti alle dichiarazioni di Gianni e Nardella, se sono anche sul sito di Controradio. Alessia ci scrive: allora, in merito alle dichiarazioni di Gianni sull'IRPET e l'effetto, le ripercussioni dello scenario scenario medio orientale del Golfo sulle famiglie toscane. C'è l'intervista e i particolari sul nostro sito in podcast controradio.it. Nardella si riferirà alle dichiarazioni contenute nell'intervista che vi abbiamo anticipato dalla Repubblica e che tratteremo poi e che troverà Alessia sempre sul nostro sito nel corso delle prossime ore. Quindi non temete, la bussola online della crossmedialità di Controradio è controradio.it. E poi un'ultima informazione di servizio: avete sentito lo spot del 31 marzo, la festa di Controradio. Ciao, io sono socio, quindi sono a posto, la premessa fa piacere, ma la festa al Tenax è gratuita per tutti, anche chi non è socio? Sì, assolutamente, l'ingresso è libero, è una festa proprio per la radio tout court, e quindi ingresso libero, lo ricordiamo, il 31 marzo dalle 20:45 al Tenax di Firenze. Consigliata però la prenotazione a club@controradio.it. Approfittiamo di questo spazio prima della GR di Popolare Network per darvi conto di una mobilitazione che si terrà oggi pomeriggio. Sede Rai, oggi presidio contro la vendita, leggiamo anche dalle pagine interne della Repubblica. Appuntamento alle 15 in piazza Bernabei, ex ospedale San Gallo, i residenti rifiutano l'incontro in Palazzo Vecchio. Questo è un altro scenario, ma torniamo al futuro della sede Rai, al presidio che si terrà anche con adesione di vertici politici istituzionali del territorio, a partire dal presidente Gianni, la sindaca Funaro, ma non solo. Buongiorno al presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci. Ben trovato, Sandro.
Buongiorno a te, ben trovata, ben trovati tutti gli ascoltatori di Controradio. E questa volta, oggi, una volta tanto, non siamo noi giornalisti che andiamo a cercare la notizia, ma siamo noi a fare notizia.
Purtroppo però, Sandro, notizia non piacevole, perché abbiamo raccontato gli scenari di questa vendita che si fa sempre più concreta, ma anche sempre più contrastata da parte del CDR della RAI, ma non solo, insomma, anche da parte del mondo istituzionale rispetto a quanto sta portando avanti l'azienda.
E naturalmente da parte del sindacato dei giornalisti, che è schieratissimo al fianco dei colleghi. No, certo, non è una lottiamo, ma noi siamo sempre in lotta, noi non facciamo le feste, noi facciamo soprattutto le lotte sindacali per colleghi che non devono perdere in questa situazione una sede che è il punto di riferimento per quanto riguarda l'informazione pubblica della Toscana. Ecco, e fra l'altro è una sede storica, prestigiosa, che è lì da più di 60 anni, che non deve diventare, ecco, un altro punto forte della nostra battaglia al fianco dei colleghi della RAI, non deve diventare l'ennesimo caso di speculazione edilizia a Firenze, perché lì l'ipotesi che ci possa nascere l'ennesimo studentato di lusso, oppure il grande albergo, oppure quello residence, quello che vuoi, ecco, non può andare bene. Lì c'è un centro di informazione importantissimo, magari sottoutilizzato, bene, allora apriamolo anche ad altre realtà. Quindi voglio dire, può ospitare centri per la formazione, ci possono essere molte idee. Aggiungo una cosa, che Palazzo Vecchio in questo caso è dalla nostra parte. Non solo oggi ci saranno appunto la sindaca Sara Funaro e anche l'assessora Caterina Biti, la quale mi ha assicurato una cosa, che non ci sarà un cambio di destinazione d'uso pronto e a tamburo battente, anzi, dice, per fare un cambio di destinazione d'uso nella sede RAI ci vorrebbe addirittura una variante urbanistica. Ecco, noi sappiamo bene a Firenze, tanti auguri a chi crede, a chi vuole fare una variante urbanistica, perché ci vogliono, diciamo, tempi ovviamente biblici. C'è però dall'altra parte che ci preoccupa il fatto che la RAI stia andando avanti, perché proprio in questi giorni dovrebbe arrivare un advisor per valutare appunto l'immobile e poi procedere alla vendita. La RAI vuole vendere anche la sede di Genova e la sede, anche lì, sede di un palazzo storico a Venezia.
Una sorta di messa in vendita a pacchetto che sta vedendo una forte mobilitazione sui territori, e dicevamo con l'associazione stampa in prima linea, la Federazione Nazionale della Stampa, che sta raccogliendo, no, una trasversalità anche di soggetti che saranno in piazza oggi. Appunto, citavi l'assessora Biti, ma anche il comitato Salviamo Firenze, proprio per quello scenario di possibile speculazione edilizia che insomma è all'orizzonte, che deve essere impedito in tutti i modi.
Anche una persona che c'è stata al fianco da subito su questo è Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, ex assessore regionale, ma oggi in un ruolo istituzionale molto importante, che ci ha garantito anche lei, io la ringrazio, mica Stefania, ecco, ci ha garantito la sua presenza anche lei oggi, insieme anche al vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e insieme a, per esempio, anche al presidente del Corecom, che si chiama Marco Meacci, cito molto volentieri perché ci ha mandato un messaggio molto molto carino, molto, cioè, confortante per la nostra battaglia.
Ci vedremo in piazza, andremo in piazza, copriremo la mobilitazione, il presidio davanti alla sede RAI. Un ultimo minuto anche però per sottolineare che questo momento di incontro, di lotta e di mobilitazione prelude ad altre iniziative nell'ambito della giornata, delle due giornate di sciopero, due nuove giornate rispetto al 28 novembre scorso, che sono state proclamate dalla FNSI per il 27 marzo e il 16 aprile, questo per il rinnovo del contratto e soprattutto per la dignità anche economica e non solo del lavoro da giornalista.
E ti ringrazio, Chiara, mi hai preceduto su questo, lo volevo dire. Noi certamente coglieremo l'occasione anche per richiamare l'attenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica su una situazione che è inaccettabile. Sono 10 anni che la Federazione Nazionale della Stampa cerca di rinnovare il contratto con la Federazione Italiana Editori di Giornali e non ci riesce, ma qui c'è una questione anche che riguarda il governo, perché il governo Meloni, ma anche i governi precedenti da 10 anni, tutti, quindi non faccio una questione politica, faccio una questione proprio governativa e amministrativa, hanno dato decine e decine di milioni, alcune centinaia di sicuro, agli editori, ma senza finalizzarli. Senza finalizzarli a che cosa? Quindi ad una modernizzazione, ad una valorizzazione anche delle risorse umane che lavorano nei giornali, nelle radio, nelle televisioni, nei siti web. Voglio dire, gli editori, diciamolo francamente, si sono messi in tasca questi soldi, e lo dico senza nessun timore di essere smentito, senza reinvestirli nell'azienda, cioè perlomeno sulla forza lavoro. Ecco, questo non è successo, ma nemmeno sulle strutture ci risulta. Ma l'importante è che in 10 anni siamo forse l'unica categoria, noi giornalisti, a non aver visto il contratto di lavoro rinnovato da 10 anni. Questo non è accettabile, perché il nostro lavoro non è soltanto quello di informare, ma secondo me è anche una base, una fortilizio nella difesa della democrazia di questo paese.
E il nostro pubblico lo sa bene, insomma, lo abbiamo ribadito più volte anche per far capire il senso del sostegno tramite il Controradio Club a Controradio, uno dei presidi informativi di questo territorio che si fonda proprio su questi principi. Siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Grazie a Sandro Bernucci per essere stato con noi.
Grazie a te e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Vi aspetto in Piazza Bernabei oggi.
Popolare Network. Popolare Network.
Risuonando in Israele, in Bahrain, al largo del Qatar è stata colpita una nave. L'Arabia Saudita ha dichiarato oggi di riservarsi il diritto di reagire militarmente contro l'Iran, che prende regolarmente di mira il paese con droni e missili.
Negli Stati Uniti intanto cresce la preoccupazione per il coinvolgimento sempre maggiore dei giacimenti nel conflitto. Donald Trump ha minacciato di colpire altri siti iraniani in caso di nuovi raid di Teheran sugli impianti della regione. Secondo fonti di stampa, Trump starebbe anche valutando l'invio di altre migliaia di soldati in Medio Oriente, mentre il Pentagono si prepara a chiedere 200 miliardi al Congresso per sostenere la guerra.
L'escalation militare in Medio Oriente e le sue conseguenze sul costo dell'energia saranno i principali temi al centro del Consiglio europeo che inizia oggi a Bruxelles. Ieri, appena arrivata nella capitale belga, Giorgia Meloni ha incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz per un faccia a faccia che è durato circa mezz'ora. Poco prima si era tenuto un bilaterale tra Merz e il presidente francese Macron.
È già in vigore da oggi il taglio delle accise di 25 centesimi sul carburante. Ieri sera il decreto del governo e poco dopo il via libera del presidente Mattarella con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il costo complessivo del provvedimento è di 400 milioni che saranno tagliati ai ministeri, ha spiegato l'esecutivo senza fornire ulteriori dettagli. Il taglio è temporaneo, durerà 20 giorni fino al 7 aprile. Secondo l'associazione dei consumatori, ora il governo deve intervenire rapidamente sulle bollette di luce e gas per imprese e famiglie per evitare i rincari sui prezzi ai supermercati.
Quello sulle accise è un decreto elettorale, così lo hanno definito le opposizioni riunite ieri a Roma. A pochi giorni dal voto sul referendum in Piazza del Popolo c'erano tutti i leader del campo largo, la CGIL, l'ANPI e decine di associazioni e artisti a difendere la Costituzione contro il tentativo del governo di controllare i giudici, il messaggio lanciato dal fronte del no.
I negoziati tra Mosca e Kiev, mediati dagli Stati Uniti per la soluzione del conflitto in Ucraina, sono sospesi. Lo fa sapere il Cremlino, mentre la difesa russa afferma di aver intercettato nella notte quasi 140 droni ucraini. A Sebastopoli si conta almeno una vittima. Il presidente ucraino Zelensky intanto è impegnato in un tour nelle capitali europee per chiedere aiuti. Il prestito promesso a Kiev dall'Unione Europea è ancora bloccato a Bruxelles dall'ungherese Orban.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Pistoia e Prato Est e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. In A12 ancora per traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Stagno e Stagno Nord sulla diramazione per Livorno in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove sempre per traffico intenso si registrano code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, rallentamenti sulla diramazione per Pisa tra Cascine e Pisa Nord-Est verso Pisa. Sempre in Fipili da segnalare anche rallentamenti per lavori tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Città di Firenze nelle giornate di oggi e domani per intervento con piattaforma aerea via della Pergola rimarrà chiusa tra via Nuova dei Caccini e via Sant'Egidio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio è una radio stupenda.
Contro Radio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo la radio festeggia i suoi 50 anni. Se hai collaborato o trasmesso a Controradio a partire dalla notte dei tempi sino ad oggi, telefona in radio allo 055 73 99933 o invia un WhatsApp al 342 8104 111.
Pronto?
Il 31 marzo siamo in diretta dalle 7 alle 19.30. Ti aspettiamo.
Scimmie Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 22 marzo alle 16.30 la partita non è ancora finita. In occasione della giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, attraverso la metafora calcistica e lo sguardo di un bambino, lo spettacolo racconta la partita che i giudici Falcone e Borsellino hanno giocato contro la criminalità organizzata. Vini, tanta roba! Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prima puntata venerdì 20 marzo alle 14.30 su Controradio.
Raccontiamo Firenze insieme. Si è concluso il laboratorio Cinema e Narrazione, Storie di Vita e Comunità, progetto di GLU APS, ideato e coordinato da Giulia Biagi con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Un percorso partecipato dove cittadini di età e culture diverse raccontano storie vere attraverso il linguaggio del cinema. Da questo lavoro è nato un documentario realizzato insieme ai partecipanti, che diventano coautori delle storie raccontate. Ti aspettiamo il 22 marzo alle 14.45 al Cinema Astra di Firenze per la proiezione finale.
Il 22 e il 23 marzo noi votiamo no a una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini e non rende più veloci i processi, ma indebolisce l'indipendenza dei giudici, che tutela tutti i cittadini, specie chi non ha il potere o i soldi per cavarsela comunque. La giustizia non è perfetta, ma non migliora con i giudici sotto il controllo del governo. Sono Ellie Schlein e voto no per difendere la Costituzione.
Messaggio elettorale pagamento. Committente responsabile Michele Fine.
Controradio.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, buongiorno, bentrovati, ultime battute per la campagna referendaria del prossimo fine settimana. Si vota domenica 22 dalle 7 alle 23, poi lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Il quesito referendario riguarda, come abbiamo non soltanto noi ovviamente raccontato tante volte, la riforma della magistratura. Si tratta di un referendum costituzionale senza quorum. Quest'oggi ne parliamo con alcuni ospiti. Partiamo subito da una voce nota ai nostri ascoltatori, che è quella del professor Carlo Sorrentino, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
Carlo Sorrentino è esperto di comunicazione politica, docente UNIFI ed è ospite quest'oggi con noi insieme a Federica Alba di Raimondo, che è autrice con Duccio Facchini del libro La giustizia dei ricchi, perché la riforma distrugge l'uguaglianza tra i cittadini. Federica, buongiorno anche a lei, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Arrivo tra poco da lei per parlare di questo libro, estremamente interessante. Però, professor Sorrentino, per denunciare subito la tendenziosità delle mie domande, io le faccio ascoltare subito una cosa, se è d'accordo, dura 45 secondi.
Ascoltiamo.
Di tutti questi ragionamenti affrontiamo questa settimana di campagna elettorale. Avete gli argomenti da poter discutere, ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare. Non ci credi? Beh, fammi questo favore, perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore, aiutami per quest'altra questione, perché io te l'ho fatti già tanti. Utilizziamo anche questi mezzi, perché dobbiamo vincere questa battaglia. Vi ringrazio.
Questa è stata una delle perle di questa campagna elettorale, il deputato di Fratelli d'Italia che dice: mi raccomando, utilizziamo anche il vecchio sistema clientelare, tu sei mio cugino, perché va vinto questa battaglia. Professor Sorrentino, a questo punto la domanda: che campagna elettorale è stata? È una domanda gravida di conseguenze, mi verrebbe da dire. Lei che pensa?
Ma che c'è soltanto un dato molto positivo.
Che questa campagna elettorale è finita.
Bravissimo, esattamente, ha capito subito di che cosa stiamo parlando. Questa perla mi mancava, devo dire che non ne sentivo il bisogno, sinceramente. È stata una pessima campagna elettorale, probabilmente la peggiore che abbiamo mai vissuto, e che ci dice di una tendenza che è davvero stupefacente. Perché la peggiore? Perché non si è quasi mai, al di là di queste cose grottesche che abbiamo appena ascoltato, non si è quasi mai entrato nel merito delle argomentazioni, e come ormai sta diventando un classico però del referendum italiano, è sempre una se a favore o contro il governo del momento. E diciamo, questa è una mortificazione dell'istituto referendario. Bisognerebbe fare un ragionamento a bocce ferme molto più serio, perché così non ha senso, e non ha senso trascinare la comunicazione politica in questa spirale davvero del grottesco, che chiaramente non può che allontanare il cittadino dalle urne, non soltanto il cittadino distratto che se ne frega, insomma, più qualunquista, ma anche forse il cittadino più informato, più consapevole, che è sconcertato, perché avrebbe voluto cercare di capire meglio le conseguenze di ciò che dovrà fare domenica e lunedì, e invece ha capito ben poco.
Volevo chiedere invece alla nostra ospite una questione importante che riguarda il contesto, diciamo così, il contesto legislativo in cui questa riforma si inserisce, l'habitat politico, diciamo così, in cui è stata prodotta. Federica Di Raimondo.
Sì. Allora, sì, come diceva, anticipava lei, è importante partire da una considerazione di tipo contestuale, non per eludere il merito della riforma, ma per conoscerne profondamente le connessioni e le implicazioni, perché anche come spiega per esempio la costituzionalista Alessandra Algostino, che abbiamo intervistato all'interno del libro scritto con Duccio Facchini, La giustizia dei ricchi, edito da Altre Economia, il diritto non è una formula astratta, ma un fenomeno sociale vivo. Non si può scindere il contesto storico dalle sue declinazioni, e per venire al dunque, la riforma della giustizia così come proposta, oltre ad essere per la prima volta nella storia repubblicana una riforma proposta e depositata in Parlamento che esce esattamente così come è stata lasciata dall'organo legislativo per eccellenza, proprio per una compressione, una contrazione dei tempi che ne ha impedito la discussione democratica, il pluralismo per cui il Parlamento, di cui il Parlamento era rappresentante massimo a livello costituzionale. Questa riforma è inserita in un reticolato di combinati disposti che, come uso chiamarlo io, molto molto evidente. Si inserisce per esempio all'interno di un contesto politico in cui è avvenuta l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, la riforma della Corte dei Conti che limita il controllo sui conti appunto pubblici, sull'utilizzo delle tasse dei contribuenti, quindi dei cittadini italiani. domani, per non parlare appunto poi dei decreti sicurezza. L'ultimo ancora sta seguendo l'iter parlamentare per la conversione entro i 60 giorni dalla sua entrata in vigore in Gazzetta Ufficiale il 24 di febbraio. I decreti sicurezza inaspriscono la repressione e allargano la forbice delle diseguaglianze fra i cittadini, perché incrementano, diciamo, e inaspriscono le pene di quei reati che sono soliti avvenire in contesti sociali marginalizzati, dove c'è del disagio sociale, dove chiaramente l'intervento dello Stato non dovrebbe essere repressivo o carcerario, appunto, dimenticare il problema, ma al contrario avrebbe bisogno di politiche sociali, di inclusione sociale. Quindi insieme a questo abbiamo poi la riforma nell'orizzonte, la riforma della legge elettorale e anche il premierato. Ecco, in questo reticolato di combinati disposti è chiaro che votare questo fine settimana no significa impedire che questo progetto dell'esecutivo possa approdare a questa deriva che appunto viene chiamata spesso democratura, cioè una deriva autoritaria.
Molto interessante il vostro libro, anche perché veramente allarga il discorso su questioni sociali e politiche in maniera mirabile da questo punto di vista. Professor Sorrentino, però la campagna elettorale è di questi tempi qui, cioè non so se lei ha visto Trump parlare del deputato repubblicano e di dire che lui è un malato terminale, arriverà a giugno, è un peccato, mettere a disposizione i suoi migliori medici, dice ma la notizia non era pubblica, vabbè ma la rendiamo pubblica adesso, cioè siamo a dei livelli, che dire, disdicevoli è poco. Non potevamo avere una campagna frutto di questi tempi?
Ma sì, questo è vero, e devo dire che questa deriva non parte certo con questa campagna e ahimè non si fermerà dopo questa campagna. Trump diciamo quotidianamente, costantemente alza l'asticella di quello che lei eufemisticamente ha chiamato disdicevoli. Insomma, Trump sta azzerando ogni come posso dire, ogni regola del buon senso e della buona educazione. Sta facendo della brutalità la sua cifra distintiva e c'è da augurarsi però che, come pare dicano i sondaggi negli Stati Uniti, c'è da augurarsi che questa deriva disdicevole, grottesca, assurda fino a qualche tempo fa, non venga poi premiata dai cittadini. Io mi auguro sempre, io continuo, come dire, a pensare che esista poi una sorta di buonsenso collettivo che ci permetta di tirare un freno arrivato a un certo punto, perché peraltro, come anche questa campagna ci sta dimostrando, al di là dei campioni del mondo, appunto, della brutalità come Trump, anche persone solitamente moderate e abituati ad articolare discorsi, invece in questa campagna si sono fatti trascinare nelle battute a facile effetto.
Prima parlavamo, torniamo sulle questioni che riguardano la giustizia dei ricchi, Federica Di Raimondo, delle questioni che riguardano in qualche modo repressione e controllo. Come si inserisce questa vicenda da questo punto di vista?
Allora, si inserisce in maniera, no, diciamo, complicata, nel senso che complicato non è, però in modo sintetico. Il Parlamento è un organo che non da questa legislatura, ma diciamo da una storia partita, secondo la nostra valutazione, dalla Seconda Repubblica, è stato svuotato man mano del suo potere, del potere legislativo, cioè del compito di legiferare, di produrre la legislazione. Ad oggi il Parlamento è un organo di conversione o di convalida di provvedimenti di legge depositati appunto dall'esecutivo attraverso i disegni di legge o la decretazione d'urgenza. La decretazione d'urgenza è appunto un'altra forma di deriva, lì dove per esempio non esistono delle motivazioni per agire attraverso questo strumento che la Costituzione prevede proprio per alcune fattispecie particolari, cioè lì dove c'è effettivamente un'emergenza sociale, viene utilizzato per promuovere, o meglio per promulgare, dei provvedimenti che che sono più che altro di orientamento politico, che rispondono a un certo indirizzo, a un certo progetto politico. Faccio un esempio concreto: dell'ultimo decreto sicurezza appunto si occupa della repressione dei crimini giovanili, cioè quello che è avvenuto per esempio alla Spezia con l'accoltellamento di due studenti che ha portato purtroppo alla morte di uno dei due ragazzini. Ecco, in realtà il fenomeno dei crimini giovanili è in calo in generale, ce lo dicono i dati, ed è in calo anche quelli portati, diciamo, compiuti attraverso armi bianche come i coltelli. Allora, perché la decretazione d'urgenza si inserisce in questo contesto utilizzando, diciamo, strumentalizzando anche mediaticamente questi avvenimenti per portare avanti appunto una repressione complessiva, una repressione, un controllo della società civile, della società? Questo si inserisce con il controllo che si vuole avere sull'ultimo dei poteri dello Stato, essendo appunto, cioè il potere giudiziario, essendo appunto il Parlamento un organo che effettivamente ha perso la sua funzione principale e non è più il principe della legiferazione, diciamo che il potere giudiziario è l'ultimo baluardo, costituisce l'ultimo baluardo nella separazione dei poteri, di controllo dell'equanimità dell'operato di un altro potere dello Stato, dell'esecutivo. Quindi se da un lato aumentano i reati, le fattispecie di reati che, come dicevamo prima, colpiscono determinate classi sociali in particolare, perché l'abrogazione, al contrario del reato di abuso d'ufficio, è chiaro che invece va a sollevare e sospendere il giudizio su una certa classe sociale, su funzionari e su certe categorie, ecco. Al contrario, su altre fasce sociali interviene una manna repressiva molto importante. Da un lato c'è questo, dall'altro lato, per dare piena attuazione a questo indirizzo, orientamento politico repressivo e oppressivo, bisogna creare un organo che poi diventi funzionale, cioè che questi giudici, sottratti o comunque con l'indebolimento del loro autogoverno, del loro organo di autogoverno attraverso le nomine, le estrazioni, il sorteggio, diventino effettivamente dei funzionari che amministrano la giustizia seguendo gli indirizzi politici e molto più assoggettati all'orientamento della politica.
Professor Sorrentino, le faccio l'ultima domanda, perché poi abbiamo un contributo invece di Sabino Cassese, che parla per il SISAM, un regime di par condicio e strettamente vigilati in queste nostre trasmissioni. Secondo lei, data anche la difficoltà e i tecnicismi di questo referendum, sarà un referendum pro e contro il governo, con delle conseguenze sulla legge elettorale, oppure alla fine, come dire, comunque sono state fatte e dette tante cose per cui le persone cercheranno di scegliere nel merito?
No, assolutamente no, sarà come è stato del resto anche nel passato. Ricordiamo esattamente 10 anni fa il referendum che coinvolse il governo Renzi. Sarà sicuramente un pro o contro il governo, anche se, diversamente da quello che successe 10 anni fa col governo Renzi, io non credo che ci sarà una ricaduta diretta, sia perché la cosa che più ha tenuto a dire la Premier Meloni è stata esattamente questo: non riguarda il governo, anche se poi alla fine è anche lei che voleva cercare di tenersi relativamente fuori, è stata costretta ad entrare in questo scontro politico, ma ribadendo questo aspetto qui, ma poi soprattutto perché, diversamente dal referendum costituzionale di 10 anni fa, è una materia abbastanza distante dal resto dell'attività politica, quindi credo che le due questioni rimarranno un po' disgiunte, anche se evidentemente, se dovesse vincere il no, le opposizioni saranno rinvigorite da questo voto, e al contrario, se dovesse vincere il sì, non so dire sinceramente questo, il risultato di questo referendum, che conseguenza avrà poi per l'iter della legge elettorale, che vedo abbastanza complicato di per sé, però credo che questo sia ancora una volta parzialmente dipendente dal risultato di lunedì.
Carlo Sorrentino, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Sentiamo brevemente adesso una parte di un intervento del giurista, il noto giurista Sabino Cassese, che si è schierato invece per il sì durante un'iniziativa organizzata appunto dal comitato per il sì. Ascoltiamo brevemente il suo intervento.
Quello che io dico, immaginate l'arbitro di una partita che appartiene a una delle due squadre in campo, oppure immaginate un professore che deve dare i voti, ma il cui posto di professore dipende dal voto dei suoi studenti, nel senso che questi debbono eleggerlo. Ora, quell'arbitro non sarà terzo e imparziale e la partita potrebbe essere truccata, e quel professore potrebbe dare i voti migliori a quelli che l'hanno votato. Ed è per questo che l'arbitro non può appartenere a una delle due squadre, ed è per questo che chi giudica e promuove non può essere eletto da coloro che debbono essere giudicati e promossi. Per spiegare tre cose: che occorre separare le carriere per evitare che il giudice appartenga alla stessa carriera del rappresentante dell'accusa, che occorre sorteggiare i membri del Consiglio Superiore della Magistratura per evitare che essi appoggino chi li ha votati e che scelgano invece sulla base del merito, e infine che occorre affidare il compito di disporre sanzioni disciplinari a un vero giudice e non a quelli eletti da persone da giudicare. E tutto questo per un motivo molto semplice, sentite. Primo, è che il processo è tripolare, l'ha detto prima il presidente La Russa, c'è un'accusa, una difesa e un giudizio, e questi debbono essere separati. Se non è così, il giudice non è pienamente terzo, e noi abbiamo una norma della Costituzione che dice che il giudice deve essere terzo e imparziale. Il secondo motivo è che i componenti del Consiglio Superiore vanno sorteggiati per non farli dipendere da quelli che li votano, come dire, lo scambio appoggio e voto. E il terzo motivo, che la disciplina va assicurata da una corte disciplinare composta sull'esempio della Corte Costituzionale. In effetti il referendum ci propone una composizione della Corte Disciplinare che è molto simile a quella della Corte Costituzionale. L'argomento che non è stato mai discusso in tutto questo periodo di tempo è che questi cambiamenti non fanno fare un passo indietro, bensì un passo avanti all'indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri, perché ne specializzano la funzione e ne riconoscono appieno il ruolo.
Queste sono le convinzioni, personali convincimenti del giurista Sabino Cassese. Federica Di Raimondo, cui chiudiamo ricollegandoci anche al titolo del vostro libro. Parliamo brevemente, perché siamo veramente in chiusura, del ruolo importantissimo che la giustizia potrebbe giocare nel cercare di assottigliare questo divario, queste ineguaglianze, questo gap che c'è tra classi sempre più profondo.
Ok, io faccio un appunto veramente brevissimo perché capisco i tempi della trasmissione. In risposta a Cassese, in Italia il pubblico ministero non è un terzo giocatore, la terzietà del giudice non prevede, non siamo in un ordinamento costituzionale come negli Stati Uniti d'America. Nella nostra carta costituzionale il PM non è la controparte del giudice, ma è un attore che insieme al giudice deve convenire all'accertamento della verità all'interno di un processo e di un dibattimento. Ecco perché, a differenza degli Stati Uniti d'America, il pubblico ministero non può occultare documenti o prove che vadano a difesa dell'imputato, deve presentare tutti i fascicoli e tutti i documenti in suo possesso. Negli Stati Uniti può nasconderli, occultarli e non presentarli, proprio perché è un giocatore all'interno della partita. Quindi in molti casi il pubblico ministero, dopo la valutazione del GIP, del GUP, quindi tantissime valutazioni di giudizio, appunto, per cui si arrivi a un processo, può addirittura chiedere l'assoluzione dell'imputato perché sono pervenute ulteriori prove che ne scagionano l'imputazione. Ecco perché l'esempio classico della partita e del giocare una partita all'interno di un'aula di tribunale non gioca a favore né dell'indipendenza della magistratura né di una giustizia equa per i cittadini, al contrario. Inoltre volevo dire che la separazione delle funzioni delle carriere è già avvenuta con legge ordinaria tramite la riforma Cartabia e sono solo lo 0,4% dei magistrati che fanno richiesta, che hanno fatto richiesta storicamente per passare da una funzione all'altra. Possono farlo soltanto entro i primi 9 anni della loro carriera, per un'unica volta nella vita, cambiando di regione. Quindi tutti i presupposti che garantiscono effettivamente che non ci sia una sovrapposizione delle funzioni dei giudici sono già stati presi con legge ordinaria, qualora ce ne fosse bisogno, ma non ce n'era bisogno perché anche in quel caso i numeri dicevano che era effettivamente una percentuale infinitesimale e di
equa.
Vengo al punto, cosa servirebbe alla giustizia? Il libro La giustizia dei ricchi dice, nel dire ciò che non serve, che è ingiusto all'interno di questa riforma, ci dice in maniera implicita cosa invece servirebbe: una riforma del sistema carcerario e in pochissime parole investimenti, soldi e risorse per tecnologizzare la giustizia, l'apparato, la macchina giudiziaria e sicuramente competenze, aggiornamento, è un organico che possa sostenere la mole di lavoro all'interno dei tribunali.
Ricordiamo infatti che non andremo a votare né per la durata dei processi, né per la mancanza cronica di magistrati, cancellieri amministrativi, né per l'inadeguatezza degli apparati informatici, né per gli indennizzi per ingiusta detenzione, né tantomeno sugli errori giudiziari, nulla di tutto questo. Abbiamo ben spiegato ai nostri ospiti questa mattina, Federica Alba di Raimondo, autrice con Duccio Facchini del libro La giustizia dei ricchi, perché la riforma distrugge l'uguaglianza tra i cittadini, edito da Alta Economia. Federica, grazie davvero per essere stata con noi stamattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Le 9:03, grazie a tutti voi per averci ascoltato. Chiara Brilli torna tra pochissimo con l'ultima parte della Newsline di questa mattina.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
C'era ancora il sole.
15 anni di Glu Firenze. Musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito. Con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 21 marzo, Giorgio Canali in concerto. Chitarre ruvide, parole che bruciano e tutta l'energia del rock dal vivo. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20:45 grande festa al Tenax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliata prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30. Ascolta Controradio e poi tutti al Tenax a festeggiare.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
La legge Meloni Nordio è pericolosa perché riduce l'indipendenza della magistratura e indebolisce i controlli sul potere. Per difendere una giustizia imparziale, al referendum del 22 e 23 marzo vota no.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
Contro radio.
I got some good old loving and I got some on stove. But when I get the ring, let me light your candle, cause mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Let me light your candle, cause mama, I'm sure all the hand and I just around. Let me light your candle, cause of mama, I'm sure all the hand and I just around. Let me light your candle, cause of mama, I'm sure all the hand and I just around.
Controradio.
Controradio, controradio, controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9:09, torniamo negli studi di Controradio e nella nostra newsline. Quest'ultima parte dell'approfondimento di questa mattina lo vogliamo dedicare a un compleanno, un anniversario, ma soprattutto un momento di confronto in prospettiva per i 2 anni della Casa delle Donne a Firenze. Lo facciamo con Isabella Mancini, delegata della Casa delle Donne nei nostri studi. Bentrovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
È sempre un momento piacevole quello di anche di bilancio, no? Di una partecipazione che ha visto la Casa delle Donne davvero come esperienza pionieristica a Firenze, come primo progetto cittadino di comunità partecipata e condivisa con terzo settore, cittadini e cittadine, amministrazione. Vogliamo ricordare un po' gli inizi, però 2 anni fa, come è partito tutto? Venivamo da lontano, vero Isabella? È stata difficile e lunga la strada.
Sì, è stato un percorso che è nato alla fine del 2019, che ha visto appunto il confronto tra diverse realtà che si occupano di tematiche legate alla promozione a sostegno dei diritti delle donne, prevalentemente un confronto che è nato così da un evento promosso all'interno del Festival dei diritti del Comune di Firenze, da lì un lavoro che è andato avanti sulla costruzione dei contenuti e sulla ricerca anche di una modalità con la quale poterci sperimentare in una relazione che non fosse soltanto occasionale, e nasce così il progetto della Casa delle Donne, che coinvolge appunto una ventina di realtà associative, l'amministrazione comunale, l'Informa Donna in modo specifico, all'interno di quello che è un percorso di confronto continuo per la promozione appunto dei diritti, in un'ottica veramente molto molto trasversale di contaminazione continua. È un esperimento, è una sfida, e quindi sicuramente con tutte le pecche degli esperimenti, che a volte si sbaglia, a volte si mischiano male gli ingredienti, allora bisogna ritornare
ai
dosaggi e quindi tutto questo poi ovviamente con delle realtà che sono realtà associative, quindi tutte persone che dedicano il proprio tempo in modo volontario prevalentemente alla realizzazione di attività di socializzazione e condivisione, in questo caso per la Casa delle Donne, di costruzione di una visione differente, di modalità di fare rete, di fare comunità, di stare insieme, di stare in relazione, proprio per una trasformazione, un cambiamento che sia di affermazione piena e totale dei diritti di tutti e di tutte.
Tutto questo plasticamente è reso visibile anche da uno spazio che non è solamente un'immagine, ma è un contenuto, una struttura in via delle Vecchie Carceri, che in questi due anni è stato veramente attraversato da una pluralità di esperienze, di voci e anche di richieste di ascolto rispetto ai propri bisogni.
Assolutamente, sicuramente la nostra è comunque un'esperienza particolare rispetto anche allo storico delle case delle donne. Lo scorso anno, nel nostro anniversario, appunto, abbiamo ospitato 11 case delle donne di tutta Italia per un confronto, per capire quali potessero essere anche in quel caso, no, le contaminazioni, che cos'è che è stato fatto nel passato che ha funzionato, cos'è che invece non ha funzionato, come migliorarlo nel nostro territorio. Il nostro è uno spazio prevalentemente culturale, quindi lo sforzo e il lavoro sta nella modalità, che è una modalità di cura, e la cura richiede tempo e quindi le relazioni vanno accompagnate nel corso di questi anni, quindi se andiamo un po' lente è per questo motivo. Non
e poi
abbiamo...
insomma lente, mica tanto, perché a vedere i vostri programmi davvero ce n'è per tutte le, anzi sollecitate, come dicevi l'ultima volta che sei venuta qui, ad esserci in presenza, a uscire dalle proprie case, dalle proprie bolle social e insomma a buttare un occhio e un orecchio a quello che succede.
E soprattutto a sentirsi chiamati nel farle le cose. Davvero quello è uno spazio nel quale si possono fare cose, ovviamente le si fanno all'interno di un elemento di cura e di relazione, quindi sono tante le proposte che arrivano, ma spesso non colgono questo tassellino della dinamica, quindi non è uno spazio espositivo, non è uno spazio dove si fanno presentazioni dei libri, non è una biblioteca, non è tutto questo, ma è un luogo in cui si costruiscono insieme percorsi di relazione che provocano cambiamenti, trasformazioni e cultura nuova. Da questo punto di vista qui ovviamente richiede un pochino più di energie rispetto a semplicemente avere qualcosa di pronto e condividerlo e basta, invece va costruito quel qualcosa di nuovo, anche se parte da qualcosa che già c'è.
È sicuramente più faticoso, ma poi ne vediamo i risultati anche in termini di comunità, questo valore della rete che è stato sottolineato anche in occasione proprio dell'annuncio della due giorni di iniziative da parte dell'assessora alle pari opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese, che ha fortemente voluto questa esperienza e questo spazio. Ma veniamo a Svegliatevi Bambine, questa due giorni che è intorno all'inizio della primavera, non casualmente, insomma, perché se si parla di processo generativo, rigenerativo, la Casa delle Donne condensa tutto questo, un secondo anniversario con un focus particolare sulla parola nelle sue varie declinazioni.
Assolutamente, cominciamo intanto con un grande dono che ci fanno 5 donne che frequentano la Casa delle Donne, appunto nel raccontarsi. Lo faranno con una biblioteca vivente, con un primissimo esperimento per il quale appunto vi si chiede, chiunque partecipi, di portare prevalentemente l'ascolto e la capacità anche di capire davvero quant'è l'importanza di mettere in rete anche le esperienze più personali, più private, quando invece hanno un gancio estremamente importante poi con la realtà e col mondo che si trasforma. Quindi dalle 15:30 alle 17:30 di venerdì, che poi alla fine è domani sostanzialmente perché il tempo corre velocemente, quindi dalle 15:30 di domani pomeriggio avremo l'opportunità di poter ascoltare queste 5 storie narrate, che poi diventeranno una mostra interattiva che ci piacerà portare anche in giro per le varie altre realtà associative della casa, ma anche sul territorio. Ci sarà uno spazio dedicato alle fotografie da farsi, proprio come si fa per i festeggiamenti dei grandi momenti, da farle insieme, una mostra fotografica Donne in Farsi di Lea Codognato e Rory Cappelli, grazie a una primissima collaborazione con la Cram Gallery, che è una galleria che si occupa proprio della promozione delle artiste, delle donne che si muovono in questo ambito, quindi è un bel nuovo gancio da questo punto di vista con il territorio. Un'esposizione specific di Rebroane, che è un'artista multidisciplinare, ci sono dei fiori bellissimi che ci collegano appunto anche con la rinascita e con la primavera, e sempre domani nel pomeriggio, collegandosi a quello che è un appello che è stato girato a livello nazionale per le 10-100.000 piazze per le donne, delle donne per la pace, realizzeremo un pannello che verrà poi portato il 28 di marzo in una manifestazione dedicata, che sarà sia sul territorio che a livello nazionale. E per la giornata invece del 21 lì si entra proprio nel pieno, nel vivo di questa nostra prima sperimentazione. Anche qui sperimentiamo un modo nuovo di fare editoria, di fare fiera dell'editoria in questo specifico, dove anche lì promuoviamo la relazione tra case editrici che lavorano su tematiche importanti come quelle appunto legate a nuovi linguaggi transfemministi, in un'ottica partecipativa. Quindi anche questo è un assaggio di una idea nuova, di provare a vedere se si può fare diversamente anche in questo ambito.
Tutte le informazioni casadelledonnefirenze.it le trovate sul sito di riferimento per quanto riguarda Svegliati Bambine, ma anche per tutte le progettualità all'interno dello spazio, in un anniversario che porta comunque a una riflessione anche di carattere geopolitico internazionale. Non può non risentire di quella che è una cultura di guerra che viene portata avanti, e per questo c'è anche una forte mobilitazione della Casa delle Donne nelle prossime mobilitazioni per la pace.
Assolutamente, appunto come ricordavo, la realizzazione di questo manifesto che porteremo in risposta a un appello che vedrà coinvolte tantissime piazze in tutta Italia, e poi una conclusione ulteriore a giugno con una nuova manifestazione. Il 24 invece è un'altra mobilitazione che nasce anche lì dallo stimolo, da un appello fatto da donne palestinesi e donne israeliane per tornare a accendere i riflettori sul conflitto, nello specifico in quel caso di Gaza e sulla Cisgiordania, e indiscutibilmente anche il legame con le donne iraniane, che fanno parte con una delle associazioni che le rappresenta della rete della Casa delle Donne. Ci sarà appunto nello spazio della casa per il 21 il tavolo del Nevroz, sperando che possa essere, ed auguro, di un momento anche di riflessione, veramente di trasformazione. È un periodo drammatico da questo punto di vista, che poi continua ad unirsi con quelli che sono gli effetti della violenza patriarcale sulle donne. Penso alla violenza di genere, penso al presidio che ci sarà invece sabato pomeriggio in Piazza Santissima Annunziata alle 4, e poi il 25 nuovamente davanti al Tribunale. Ecco, tutte queste lotte sembrano separate, in realtà sono tutte quante unite.
Raccontavamo pochi giorni fa anche della nave transfemminista che andrà in sostegno, la barca che andrà in sostegno alla popolazione di Gaza, e ragionavamo con il presidente dell'ARCI di un transfemminismo che poi è alla base anche di una cultura della guerra, perché di fondo c'è un patriarcato che anima i messaggi che poi portano ai contenuti e alla militarizzazione.
C'è una complessità di tante identità che possono trovare un loro luogo collettivo e quindi rappresentabile da un punto di vista politico all'interno di una rete che è quella appunto del transfemminismo, che ha sicuramente la battaglia sulla libertà e dell'accesso ai diritti rispetto alle proprie diverse identità, e ovviamente tutto questo non è possibile in un contesto di guerra. Non è matematicamente possibile poter pensare di avere dei diritti, qualunque forma di diritto, che sia civile, che sia politico, che sia economico, nel momento in cui c'è in atto una distruzione, anche se non avviene sotto casa nostra, ma avviene in un contesto di globalizzazione totale nel quale ormai siamo completamente immersi e del quale sicuramente non possiamo esimersi da essere implicati, e quindi a dare delle risposte, ad essere presenti. Che possiamo fare? Possiamo fare quello che ancora è possibile fare all'interno di un contesto democratico, manifestare, essere presenti, partecipare, farsi coinvolgere, informare, sono queste, cioè, sono sempre le solite ricette, indiscutibilmente, perché ancora qualcosa di differente non è stato possibile inventarlo, anche perché per inventare cose nuove bisogna condividere del tempo insieme. Una mente sola partorirebbe quello che è in grado di che possa partorire una sola mente, invece in questo caso la necessità,
bisogna non produrre macerie, perché altrimenti da lì si genera ben poco. Ti chiedo una tua valutazione anche per i tuoi anni, la tua esperienza in questi ambiti, per anche la tua professione giornalistica, cos'è che ti ha più colpito di questi 2 anni della Casa delle Donne, che forse non ti aspettavi, ha spiazzato anche te?
Il linguaggio, la potenza del linguaggio, di quanto a volte sia semplice trasformare le cose cambiando una E in una schwa in fondo a una parola. Sicuramente in molti casi è molto provocatorio, per esempio i laboratori, in questo caso all'interno dei Libramenti le abbiamo chiamate laboratorie, che fa parte anche quello di una sperimentazione linguistica che prova a buttare lo sforzo, no, intellettuale che serve per andare oltre. Se non si passa da queste scomodità ma ci si continua ad adagiare su quello che è un sistema che produce le violenze che vediamo, e sicuramente le violenze che vediamo le vedremo anche, per poter evitare che questo invece accada, provare a trovare nuovi posizionamenti anche attraverso il linguaggio è estremamente importante, e sapere sempre che ci sono nuove sfide da questo punto di vista, che la trasformazione richiede veramente tanto tempo, e di quanto la piena invece capacità di mettere insieme a cuore aperto delle energie e delle potenzialità riesca davvero a fare trasformazione. Questo l'abbiamo visto con le volontarie che hanno attraversato appunto la Casa delle Donne già prima che aprissimo lo spazio, con le quali cominciamo una nuova fase di formazione in questa primavera, proprio perché comunque servono anche delle competenze, non si è sempre tutti e tutte allineate sullo stesso punto di conoscenza e di autoconsapevolezza, per arrivarci serve condivisione.
Le giovani attiviste, chi si è formato con Prime Minister, insomma una prospettiva anche generazionale importante.
Assolutamente, sì, sarà attraverso di loro che proveremo a scardinare quelli che sono i blocchi monolitici e di posizionamenti che abbiamo creato noi con le nostre generazioni precedenti, e nelle quali chi è più giovane, chi ha diciamo sotto ai 30 anni, sicuramente si sente ancora più ingabbiato di quanto non ci sentivamo noi alla loro età e di quanto non ci continuiamo a sentire noi oggi in questo 2026.
Che è presente anche per loro, non hanno solamente il futuro davanti ma anche un presente da vivere. Svegliatevi bambine, si parte alle 15:30 di domani, programma ricchissimo, Casa delle Donne Firenze.it, e quando diciamo Casa delle Donne diciamo anche musica, condivisione anche sonora, ballo, seguirà il DJ set la sera, insomma ci sarà anche da divertirsi da questo punto di vista. Grazie Isabella Mancini per essere stata con noi.
Grazie a voi per questo spazio e buon proseguimento di ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
trasmissione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.